Il Natale è una festa meravigliosa, ma bisogna capire bene qual è il messaggio del Natale. Perché tanti bene, oggi il Natale vero, il Natale di Gesù, rischia di essere sommerso da un falso Natale, tutto festaiolo, godereccio, che è l'esatto contrario del Natale di Gesù. Impariamo dai santi. Pensate, Maria Teresa diceva spesso: io con il cuore ho preso domicilio a Betlemme, perché lì si capisce cos'è che conta davvero nella vita e cos'è che dobbiamo cercare nella vita. Pensate ancora, San Francesco. Tommaso d'Arcellano, biografo di San Francesco, ha raccontato che San Francesco meditava sempre l'umiltà di Betlemme e ebbe un'idea veramente un po' geniale. Voi sapete che l'iniziatore del presepio è stato lui. Dico presepio perché viene dal latino presepium, che vuol dire mangiatoia. In latino mangiatoia, ecco il presepio. Ebbene, San Francesco nel 1223 ebbe questa idea: voglio rivivere il Natale dal vero. Era un periodo difficile, 1223, aveva 41 anni. Ma era già molto ammalato, era già anche quasi cieco. Era un periodo anche di forti incomprensioni, perché, mi permetto di dirlo, i santi sono scomodi, perché sono tutti contestatori dell'orgoglio e dell'egoismo, che sono i più pericolosi virus e sono tanto diffusi. E il solo vaccino che può guarirci da questi virus è l'apertura del cuore a Gesù. Nel mese di dicembre del 1923 a San Francesco venne questa idea, vi dicevo, rivivere il disagio e la povertà e l'umiltà che Gesù ha vissuto a Betlemme. E chiese a un suo amico di nome Giovanni, che viveva vicino Greccio, gli chiese: prepara tutto. Prepara tutto vuol dire: prepara una stalla, una mangiatoia e un piccolo tavolo. E nella notte di quel Natale 1223, San Francesco era emozionatissimo. Lesse il Vangelo, era diacono, era sacerdote. Lesse il Vangelo e si commosse profondamente mentre leggeva il Vangelo. E a quel Natale partecipò tantissima gente. Racconta Tommaso d'Arcellano che la valle di Rieti si riempì tutta di lanterne, di fiaccole, per andare verso questo punto convenuto dove c'era Francesco che pregava. Io ho composto una preghiera a Francesco, a San Francesco. Mi permetto di confidarvela, c'è un po' la sintesi di quello che vi dirò. O Francesco, l'orgoglio spesso ci allontana da Betlemme, ma quando siamo lontani da Betlemme, siamo lontani anche da Cristo, perché Cristo nasce sempre lì. Tu, Francesco, amavi Betlemme non per seguire una moda, né per contestazione, né per ripicca, né per esibizione. Tu amavi Betlemme perché amavi Cristo nato a Betlemme. Tu amavi Cristo. Questo è il segreto e la spiegazione delle scelte della tua vita. Portaci a Betlemme. Così come portasti frate Leone per le vie dell'Umbria e dell'Italia e durante il viaggio gli apristi la tua anima e gli indicassi la via della vera e perfetta letizia. E quelle parole sono sempre valide anche oggi, eh? Sono sempre valide. O Francesco, oggi il denaro è diventato un idolo mostruoso. Molti per denaro uccidono senza pietà, in una guerra che non ha tregua, come sta accadendo anche in questo momento. Dietro questa guerra c'è tanto orgoglio. Si potrebbero fare anche i nomi. Ecco perché non si riesce a farla finire. Perché fino a quando una bomba non butta giù l'orgoglio, che ci continueranno a uccidere. Molti per denaro sequestrano dei fratelli e talvolta anche dei bambini, dimostrando una ferocia peggiore di quella del lupo di Gubbio. Molti per denaro vendono droga e distruggono giovani fiorenti e meravigliosi, seminando disperazione in genitori restati senza lacrime. La settimana scorsa aiutò una mamma. Il figlio, laureato in ingegneria elettronica, e non è uno stupido, è cascato in un giro di droga. Questa mamma era disperata. La droga. Molti per denaro vendono il proprio corpo, fatti recenti, vi ricordate? Calpestando la dignità e la bellezza dell'amore. Molti per denaro fanno cose terribili. Invece tu hai scelto la povertà, perché hai capito che il bene, il sommo bene della vita è Gesù Cristo, nato nella povertà di Betlemme, per farci dono della vera ricchezza. Oh Francesco, abbiamo tanto bisogno di ritornare a Betlemme. Abbiamo bisogno di ritrovare la pienezza della libertà, la gioia di donare. Francesco, ecco il proposito. Davanti alla grotta di Betlemme non vogliamo andarci con la pelliccia o con il vestito all'ultima moda per depositare uno spicciolo di egoismo. Vogliamo mettere l'egoismo sotto i piedi e cominciare finalmente a non fingere di fare il Natale, non fingere, ma a farlo veramente con il cuore, insieme a te, per seguire Cristo, nato a Betlemme e sempre nasce a Betlemme. Racconta Tommaso da Celano che quel Natale fu qualcosa di meraviglioso. Perché? Perché il Natale di Gesù è l'unica luce che brilla tra le nostre tenebre. Credetemi, è l'unica luce. Noi umanità possediamo soltanto la stalla. Sapeste quanto è vero, soprattutto oggi. Possediamo soltanto la stalla. Aveva ragione Giovanni Papini quando disse: con Gesù anche una stalla diventa una reggia. Senza Gesù anche una reggia diventa una stalla. Ed è profondamente vero. Siamo salvi soltanto se Dio viene tra noi. Ed è accaduto veramente. Questo ci ricorda il Natale. Questo ci ricorda il presepio. È accaduto veramente. Ma ora nasce una domanda. Ma siamo sicuri che il bambino di Betlemme è veramente il figlio di Dio? Biagio Pascal, morto nel 1662, è da tutti riconosciuto come una delle più belle intelligenze apparse nella storia dell'umanità. Morì giovanissimo, pensate. Nel 1662 aveva appena 39 anni. Nella prima giovinezza si era allontanato dal Signore. Ma a 31 anni, durante una notte di riflessione, ebbe come un'illuminazione. E ritrovò il fervore della fede. E cominciò a scrivere appunti. Appunti per comporre un'opera per dimostrare la bellezza e la ragionevolezza della fede cristiana. Sono rimasti soltanto gli appunti. Conoscete sicuramente il titolo, Pensieri. Sono appunti. Appunti di un libro che non è mai nato, non l'ha mai scritto. È morto prima. Eppure pensate, quegli appunti sono uno dei libri più tradotti nel mondo e più letti nel mondo. I Pensieri di Pascal. Ebbene, Pascal osserva: la prova più grande della divinità di Gesù Cristo sono le profezie. Gesù è l'unico, dico l'unico personaggio della storia che è stato annunciato e predetto da oltre 2000 anni di profezie, che in anteprima descrivono tutti i dettagli della sua vita, il luogo di nascita, la discendenza davidica, la passione, descritta nei minimi particolari, impressionanti. Questo può farlo soltanto Dio. Osserva Pascal, anche se un solo uomo avesse scritto un libro di predizioni su Gesù Cristo, riguardanti il tempo e il modo della sua venuta, e Gesù Cristo fosse venuto in conformità di queste profezie, ciò avrebbe un valore enorme. Ma qui abbiamo assai di più. Abbiamo una serie di uomini, nel corso di più di 2000 anni, i quali costantemente e senza conoscersi uno con l'altro, predicono questo avvenimento, la nascita e la vita di Gesù. è come un mosaico. Ognuno mette la sua tessera, senza conoscersi uno con l'altro. È un miracolo che solo Dio può compiere. Il profeta Michea, ne cito alcuni, 7 secoli prima che nascesse Gesù, prevede la nascita a Betlemme e scrive: tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, la Giudea, piccolissimo villaggio Betlemme, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Quando leggiamo il Vangelo della nascita di Gesù, uscì un decreto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Io quante volte penso, Augusto pensava di comandare, invece obbediva. Obbediva a un disegno di Dio, a un progetto di Dio, credeva di comandare. Pensate ancora, Isaia, 8 secoli prima, ha scritto tutti i particolari della passione di Gesù, al punto tale che il rabbino di Roma, Israele Zolli, leggendo le profezie di Isaia, l'ha raccontato lui, sono caduto in ginocchio e leggendo Isaia mi sono trovato nel Nuovo Testamento. Ho detto: questo è Gesù, voglio diventare cristiano. Era il rabbino capo di Roma. A quei tempi fu una bomba. Nel febbraio del 1945 ricevette il battesimo. Non solo. Con Gesù inizia un cambiamento radicale della storia. Benedetto Croce, morto nel 1952, pensatore di grande spessore, disse: puro filosofo, puro pensatore come io sono, per sincerità verso me stesso voglio continuare ad esserlo, devo riconoscere che il più profondo rivolgimento spirituale compiuto dall'umanità è stato il cristianesimo. Il cristianesimo è Gesù. Il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuto, al punto tale che non meraviglia che sia apparso o possa ancora apparire un miracolo. No, possa apparire, è un miracolo. Perché Gesù è veramente il figlio di Dio. Pensate a Enzo Biagi, che poi non era un grande frequentatore di chiesa, morto nel 2007, un giornalista, aggiunge: Gesù ha detto cose che a tutt'oggi sono insuperate e credo che nessuno abbia conosciuto l'uomo come lui. Sempre Enzo Biagi: Gesù è una figura misteriosa, difficile da spiegare solo con l'umano, regge da 2000 anni, io non vedo paragoni in giro. E pensate, lo scrittore francese André Gide, uno scrittore molto discutibile, soprattutto la sua vita molto discutibile, eppure ha detto: io non credo nelle parole di Gesù perché Gesù è il figlio di Dio, ma credo che Gesù è il figlio di Dio perché le sue parole sono divine. È una sapienza mai vista. E nel 1820, parlando con il generale Bertrand, nell'esilio di Sant'Elena, Napoleone Bonaparte arrivò ad esclamare: io conosco gli uomini e le dico, caro generale, generale Bertrand, che Gesù non era soltanto un uomo. Nella storia invano ho cercato qualcuno paragonabile a Gesù o una realtà qualsivoglia comparabile al Vangelo, senza trovare né l'uno né l'altra. Cristo è unico e il Vangelo è unico. Davvero Gesù è il figlio di Dio. E concludendo, mentre parlava con questo generale Bertrand, che contestava un po' la fede di Napoleone, Napoleone gli disse: caro generale, se lei non capisce che Gesù è veramente il figlio di Dio, ho sbagliato io a farlo generale. Quante volte bisognerebbe dirlo? E ancora, Natalia Ginzburg è una scrittrice non credente. Pensate, nel 1988, sull'unità, pubblicò un articolo che fa venire i brividi. Era il periodo, se vi ricordate, in cui si contestava la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici. Lei scrisse: sull'unità, dicono che il crocifisso deve essere tolto dalle aule di scuola, perché il nostro è uno Stato laico che non ha diritto di imporre che nelle aule ci sia il crocifisso. Eppure a me dispiace che il crocifisso scompaia. Il crocifisso non genera nessuna discriminazione, tace, è l'immagine della rivoluzione cristiana, ecco le parole veramente grosse, che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini, fino allora assente. Quando Gesù ha detto, qualunque cosa avete fatto ai più piccoli fratelli, avete fatto a Dio, a me, quindi a Dio, il mondo era diviso in liberi e schiavi. Quell'affermazione in quel momento era una bomba. E da quell'affermazione, piano piano, siamo arrivati alla Carta dei diritti dell'uomo. Pensate, l'ha riconosciuto una non credente. Allora, a questo punto ci chiediamo, ma qual è il messaggio che ci viene dal Natale di Gesù? Osservate, venendo in questo mondo, Gesù non ha voluto niente delle nostre ricchezze, non ha voluto fuochi d'artificio, ha voluto soltanto una famiglia, per dirci che la famiglia è un progetto di Dio. È un'invenzione di Dio. Pertanto, chi combatte la famiglia o distrugge la famiglia, come sta accadendo, si mette contro Dio e procura sofferenze impressionanti. Madre Teresa non si stancava di dire: ogni famiglia che si divide è come una guerra dichiarata con tante vittime. Giustamente diceva, quando si separa un uomo e una donna, uno sposo e una sposa, un padre e una madre, quando la madre abbraccia i figli, abbraccia anche la parte del padre. Quando il padre abbraccia i figli, abbraccia anche una parte della madre. Ecco perché è un assurdo. Recentemente, il cappellano delle carceri minorili di Castel del Marmo, qui a Roma, ha detto, e mi hanno colpito queste parole, so che è impopolare quello che sto dicendo, ma per amore della verità voglio dirlo ugualmente, si sta affievolendo il ruolo della mamma. Stanno quasi scomparendo le mamme. Non esiste più lo sguardo e l'attenzione premurosa che sapevano avere le mamme. Questa è una vera disgrazia. E i padri sono quasi inesistenti. Si limitano molto spesso a portare a casa uno stipendio, ma appaiono svuotati di autorevolezza e di ogni capacità educativa. Purtroppo molto spesso è vero. E ha aggiunto un episodio che è impressionante. Alcuni anni fa, un ragazzo del carcere minorile l'ho portato a incontrare suo padre in un carcere di massima sicurezza. Era in prigione per mafia, delitti di mafia. Chiaramente, quando padre e figlio sono trovati uno davanti all'altro, non si conoscevano, due storie diverse, e non riuscivano a parlare. È intervenuto il cappellano a dire, beh, racconta, domanda, digli cosa fai, e il padre chiede qualcosa a suo figlio, ma il dialogo non partiva. Alla fine sentite cosa è successo. Il padre ha preso le mani del figlio, e con voce rotta dall'emozione gli ha detto, figlio mio, cambia vita, ti prego, non tornare indietro. Io ho creato solo dolore, non seguirmi, ho sbagliato, ti prego, non seguirmi. Il cappellano ha concluso, queste parole sono entrate nel cuore del figlio, è rimasto sconvolto. Da allora è cambiato profondamente e oggi è sposato, ha due figli, ed è un buon padre di famiglia ed è un buon cristiano. Quanto è importante il ruolo dei genitori. Il Natale ce lo ricorda in modo forte e inequivocabile. Papa Giovanni mi ha raccontato che durante le catechesi, il 9 novembre del 58, si è affacciato la prima volta dalla finestra per pregare l'Angelus. Ha iniziato lui e disse, eravamo tanto poveri. A casa mia la polenta quasi tutti i giorni, oggi magari la polenta è un piatto di lusso, ma allora non lo era. Le scarpe solo per le feste. ma la mia casa era piena di Dio. Com'era bella la mia famiglia. La sogno anche ora che sono Papa. Fanno riflettere. E Madre Teresa, l'ho sentita più volte anche io dire, senza l'esempio di mio padre e di mia madre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Riflettiamo allora. E per quanto dipende da noi, fermiamo l'aggressione verso la famiglia attraverso l'esempio di belle e sante famiglie. Uno degli impegni più grandi di una parrocchia è sicuramente quello di preparare buone e sante famiglie e seguire le famiglie. Riflettiamo ancora. Perché Gesù sceglie di nascere nella povertà di una stalla? Perché? Per dirci che è un fatale errore pensare che aumentando le ricchezze aumenta la felicità. Vi ho raccontato in incontri passati che nel 1970 Mario Soldati andò in Svezia per cantare il paradiso svedese. È rimasto diversi mesi, incontri. Alla fine il libro che è venuto fuori ha questo titolo, I disperati del benessere. Lì c'è il più alto tasso di suicidi. Per capire la lezione esigente e sconvolgente del Natale, deve essere ben chiaro un fatto. La nascita di Gesù nella povertà non è un incidente, ma una scelta di Dio, sia ben chiaro. Sempre Papini diceva, quando c'è di mezzo Dio, niente è incidente, è una scelta. Chiarito questo, il Natale diventa un'occasione provvidenziale per un grande esame di coscienza e per una verifica della solidità del fondamento su cui stiamo costruendo la nostra felicità. Molti costruiscono la casa della felicità sulle sabbie mobili del denaro o del successo. Prima o poi questa casa cadrà. Madre Teresa diceva spesso, la felicità non viene dal di fuori, ma dipende da come sei dentro, da quello che hai dentro. Io ricordo a San Gregorio al Celio, dopo una messa durante la quale un fotografo sempre scattava flash davanti al volto di Madre Teresa, io sembravo la messa e fremevo mentre la madre era lì davanti. Terminata la messa gli dissi, ma si può sapere perché dai fastidio alla madre in questa maniera? Volevo fotografare i suoi occhi. Non ho mai visto occhi così felici. E io lo dissi alla madre, guardi, chiede questo. Le rispose, vuol sapere il segreto? È molto semplice. I miei occhi sono felici perché le mie mani asciugano tante lacrime. Faccia così anche lei. Avrà gli occhi felici come i miei. Ancora, forse lo ricorderete, alcuni anni fa, il famoso John Paul Getty, un magnate del petrolio, fece notizia perché sequestrarono il suo nipote qui in Italia, l'Andrangheta fu, e chiesero un discreto riscatto. Non lo voleva pagare. Disse, ho più di 10 nipoti, se via via me ne sequestrano tutti, quanto devo pagare? Pensate. E aveva appena celebrato la festa del primo miliardo di dollari. Non la facciamo sicuramente. Primo miliardo di dollari. Pagò il riscatto quando mandarono l'orecchio alla stampa, vi ricordate? Gli ordinarono l'orecchio, l'hanno mandato alla stampa, allora si decise a pagare il riscatto. Ma disse, testuali parole, posso assicurarvi che il denaro non ha alcun rapporto con la felicità. Anzi, posso testimoniare che il denaro ha un rapporto con l'infelicità. Purtroppo, l'ha capito molto tardi. Fanno pensare queste parole. E sono in sintonia perfetta con il messaggio che viene da Betlemme. Un messaggio, sia ben chiaro, che viene direttamente da Dio e oggi è consegnato a noi, un atto Natale. E io mi prego di dire, ci sto pensando in questi giorni. Sono entrato nell'80° anno, mica lo so se farò un altro Natale. Dico, Signore, voglio vivere intensamente questo Natale. Anche noi possiamo dire, può essere l'ultimo per tutti. Viviamolo intensamente. Pensate ancora, recentemente un gruppo di psicologi in Canada ha studiato il comportamento dei figli delle persone più ricche del paese. La conclusione pubblicata è questa. Sono ragazzi infelici. La vita li annoia e non hanno altro svago se non quello di soddisfare se stessi, ogni loro capriccio, anche più stravagante. Non riescono a sopportare neppure la più piccola frustrazione, la più piccola sconfitta. E nella vita, prima o poi, ce ne sono per tutti le sconfitte. Non hanno praticamente alcuna emozione. Il loro principale interesse consiste nel comprare oggetti, nel viaggiare, nel cercare sempre nuove insaziabili forme di appagamento del loro egoismo. Anche da noi tanti giovani e anche tanti adulti sono così. Aggiungo un caso che ho seguito anche personalmente. Io ero parroco a Porto Santo Stefano per 11 anni. Sindaco allora era Susanna Agnelli. Ricordo che rimasi molto colpito quando il figlio di Gianni, Edoardo, già dichiarato erede, a 46 anni si è suicidato, buttandosi da un cavalcavia. Questi fatti sono la clamorosa smentita dell'equazione oggi supinamente accettata e reclamizzata: ricchezza uguale felicità. Falso. Totalmente falso. Betlemme ce lo ricorda. A Betlemme tutto questo ci è stato detto con un linguaggio delicato ma estremamente chiaro, fin troppo chiaro per chi vuole ascoltare. Io mi pongo la domanda: non sarà giunto il momento di prendere sul serio la lezione di Betlemme e tirarne qualche conseguenza pratica per noi, pratica per noi? Pensateci bene, tutti, se volete, avete la vostra Calcutta accanto, come diceva Maria Teresa, oppure qualche Elisabetta da andare a visitare, qualche persona da soccorrere. Questo è Natale. Ancora, nell'estate scorsa, una ricca cittadina americana, tre adolescenti hanno ucciso un passante che non conoscevano. Stava facendo tranquillamente footing. È stato eliminato. Da chi? Da tre ragazzi pieni di soldi. E perché hanno ucciso? Hanno detto loro. Eravamo annoiati. Vorremmo provare un'emozione diversa. Questa dichiarazione fa venire i brividi e rimette in discussione il sistema educativo contemporaneo basato sulla ricerca esclusiva di benessere e di successo. Siamo fuori strada. Ancora, una recente inchiesta sulla contea più ricca della California ha rilevato che lì c'era il più alto tasso di divorzi di tutti gli Stati Uniti. Ciò dimostra che gli egoisti non sanno amare. Sono le persone più sole al mondo e le più infelici del mondo. Sono incapaci di amare. Maria Teresa diceva spesso: le famiglie si sfasciano non perché finisce l'amore, ma perché l'amore non c'è mai stato. Ricordate le parole di John Lennon, del figlio di John Lennon, famoso, forse per noi non granché, ma per i giovani John Lennon, questo fondatore dei Beatles, è notissimo. Il figlio ha detto: mio padre cantava sempre l'amore e parlava sempre di amore, ma mio padre non ha mai amato nessuno. Adorava se stesso e basta. Incredibile, un figlio, eh? A Natale, invece di riempire le case di cose inutili, svuotiamole e pensiamo a qualcuno che ha bisogno di noi. A volte, credetemi, basta tanto poco per accendere una luce in una situazione, in una famiglia, basta tanto poco. E tutti possiamo fare qualche passo. Sempre Maria Teresa diceva: se volete avere giovani felici, non moltiplicate i divertimenti, che spesso finiscono in risse e in gesti di violenza, anche recentemente, ma moltiplicate per i giovani le occasioni di fare del bene. Io ricordo nel 1996 predicai un corso di esercizi a Re di Novara. Lì c'è una casa di esercizi che è proprietaria e volontaria a sofferenza ed è strutturata per accogliere ammalati, anche ammalati con disabilità piuttosto grossa. In genere si porta 30-40 ammalati e una cinquantina di giovani per assisterli. Mi ricordo la sera quando ci trovavamo per il primo incontro, era una sala molto grande, non come questa, e assegnavamo a ciascun giovane l'ammalato da soccorrere. Ricordo che a un giovane di Modena capitò una persona piuttosto, non vecchia, ma avrà avuto 60 anni, non di più, un forte handicap, ha bisogno di tutto, essere lavato, pulito. Questo vicino me la sento. A casa sono lontano anche da mio nonno, che mando a dormire i pipì. Ma io non farò mai. Beh, dico, siamo qui per questo. Almeno prova stasera. Se poi domani vuoi tornare a casa, ti do anche soldi e biglietto. Il giorno dopo non si è presentato. Ho visto che continuava. L'ultima sera mi disse, padre, penso io a casa ho tutto, anche una Ferrari. Ma mai, mai ho provato la gioia che ho provato in questi giorni. Mi dica perché. Perché hai messo l'egoismo sotto i piedi. E quando hai messo l'egoismo sotto i piedi, improvvisamente sei stato riempito dall'onda di Dio. Dio porta felicità. Ancora, chiediamoci che legame c'è tra il Natale e la pace. Sia ben chiaro che il grande distruttore della pace è l'orgoglio. Anche in famiglia, quando ci sono guerre, è meglio dire subito, è orgoglio. Tra le famiglie è orgoglio. Tra i popoli. La guerra in Ucraina è una guerra di due orgogli, un americano e uno russo, in terra europea. Ma è orgoglio. A Betlemme brilla l'umiltà, perché Dio è umile. San Francesco alla Verna pregava così, «O Dio, tu sei umiltà». Oggi l'umiltà è rarissima, credetemi. Per questo viviamo in stato di guerra continua. Ormai è pericoloso anche uscire di casa a fare la spesa. Perché lo sapete se ritornate. A Betlemme, secondo il puntuale racconto di San Luca, gli angeli hanno cantato «Gloria a Dio e pace agli uomini». Le due cose sono correlative, gloria a Dio e pace agli uomini. Il Natale è un accorato invito a diventare costruttori di pace, seminatori di perdono, strumenti di riconciliazione. E ce n'è tanto bisogno. Quanto è stato capito questo messaggio? Quanto è stato accolto? Tutti lo sapete, nel 1945 sono state fatte esplodere le prime due bombe atomiche, speriamo l'ultime, speriamo. Le due bombe, nel linguaggio militare, con terribile ironia, venivano chiamate il ragazzino e il ciccione, perché una era esile e una piuttosto tozza. Ebbene, questo ragazzino e questo ciccione fecero in pochi secondi più di 100.000 vittime, quasi tutte civili, e un numero sterminato di feriti ed handicappati a vita. Terminata la guerra, nel Parco della Pace ad Hiroshima è stato scritto «Riposate in pace, mai ripeteremo l'errore». Bugiardi, noi scriveci sotto. Mai ripeteremo l'errore. Queste parole sono una terribile offesa alle vittime, perché sono una grande menzogna. Sentite cosa sta accadendo. Gli Stati Uniti, per fare un esempio, hanno 2100 testate nucleari attive, dichiarate. E la Russia? E ha fatto sforzi enormi per raggiungere e superare gli Stati Uniti, ne ha qualcuna in più. La Cina ha 400 testate nucleari dichiarate e ha raggiunto un nuovo record di spesa per la difesa impiegando 121 miliardi di euro dichiarati. E l'India e il Pakistan, dove c'è gente che muore di fame, hanno 100 testate nucleari ciascuno e hanno rifiutato di aderire al trattato per la non proliferazione nucleare. L'Europa non è da meno. La Francia ha 300 testate nucleari, cioè bombe atomiche pronte all'uso. Quelli di Hiroshima e Nagasaki erano petardi in confronto a queste bombe qui, eh? E le spese degli armamenti sono in continua crescita. Gli Stati Uniti, per fare ancora un esempio, hanno da poco varato il programma di ammodernamento dell'arsenale nucleare, che per i prossimi 30 anni prevede la spesa di 1.000 miliardi di dollari. Viene spontaneo chiedersi, ma viviamo in un mondo di matti qui? Recentemente, l'ho visto nella rassegna stampa, un giornalista ha fatto la battuta un po' ironica: io vorrei reclamizzare un piccolo mappamondo e mandarlo in vendita per tutto, con scritto sopra, manicomio. È esagerato, però. Avete sentito che cifre? È da pazzi. Purtroppo è così, perché il mondo non ha voluto e non vuole prendere sul serio la lezione di Betlemme. Cosa possiamo fare noi? Certo, non possiamo smantellare gli arsenali militari, ne dipende da noi. Però possiamo smantellare gli arsenali dei piccoli rancori quotidiani, delle velenose invidie e delle piccole guerre di potere e di sciocca supremazia che ci rendono nemici l'uno dell'altro. Queste guerre, sapeste quanto sono diffuse, queste le possiamo vincere, queste le possiamo eliminare. San Paolo VI, parlando all'ONU, il 4 ottobre 1965, andò proprio quel giorno, 4 ottobre, San Francesco, gridò: se volete la pace nel mondo, c'è una sola strada. Soltanto dall'umiltà può nascere la fraternità. Soltanto dall'umiltà può nascere la fraternità. Aveva perfettamente ragione. E il suo richiamo vale anche per noi, per le nostre famiglie, per il nostro ambiente di lavoro, per la nostra vita quotidiana. Soltanto dall'umiltà può nascere la fraternità. Buon Natale. Con l'augurio sincero di non rientrare nella critica amara di Don Primo Mazzolari, che è stato un parroco straordinario, morto nel 1959. Poco prima di morire disse: stanotte di Natale, io fossi solo in chiesa, andrei in fondo alla chiesa, mi toglierei le scarpe, attraverserei tutta la chiesa e porterei al bambinello, che in genere mettiamo a piedi dell'altare, due lacrime. Questo è il mio dono, per chiedergli perdono, perché abbiamo tanto poco capito il Natale e ancora di meno l'abbiamo vissuto. E Paul Claudel, uno scrittore francese un tempo molto noto, che nel Natale del 1886 entrò nella chiesa di Notre Dame a Parigi, entrò da non credente, andò per sentire i canti belli ai vespri, vespri di Natale. Mentre cantavano il Magnificat, cadde in ginocchio e, vedendo la gente cantare il Magnificat, disse: come sono felici i credenti. La fede allora ha il segreto della felicità, è diventato un buon credente. E in suo opuscolo, un poemetto anzi, scrisse: oggi è Natale, stiamo buoni, domani continueremo a stare dalla parte di Erode. No, che non sia così, che non sia così. E vorrei lasciarvi, come ricordo, questa immagine, penso che l'abbiate già, la preghiamo insieme. È la sintesi di tutto quello che vi ho detto. L'ho intitolata così: buon compleanno Gesù. Mi sento emozionato insieme, caro Gesù, nel farti gli auguri di buon compleanno. In ogni Natale tu sei il festeggiato, ma quante volte noi ci appropriamo della tua festa e ti lasciamo nell'angolo di un vago ricordo, senza impegno, senza cuore e senza ospitalità sincera. Quante luci riempiono le vie e le vetrine in questo periodo, ma la gente sa che la luce sei tu? E se interiormente gli uomini restano al buio, a che serve addobbare la notte con variopinte luminarie? Non è una beffa, o Gesù? Non è un tradimento del Natale? Cambiaci il cuore, o Gesù, affinché noi diventiamo Betlemme e gustiamo la gioia del tuo Natale con Maria, con Giuseppe, con i pastori, con Francesco d'Assisi, con Vincenzo De Paoli, con Teresa di Lisieux, con Padre Pio, con Giovanni Paolo II, con Madre Teresa di Calcutta, con Carlo Acutis e con tante, tante anime che con il cuore hanno preso domicilio a Betlemme insieme a te. Così sia il nostro Natale. Amen. Buon Natale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.